Chi si aggiungerà dopo, durante la mia lettura, si aggiungerà e lo niente. Tanto dopo lo ascolterà integrale, io ve lo manderò tramite Nando e potete riascoltarlo. Allora, cari miei, voi mi avete invitato a nozze. Sì, mi avete invitato a nozze perché io, se mi fate parlare di Madre Speranza, allungo ogni conferenza un anno minimo. Investo in vita, salute, gioia, pace e amore. Perché? Perché Madre Speranza è stata troppo perseguitata e si merita una glorificazione che più tempo passa per la sua canonizzazione, più sarà grande la gloria. Non nella Chiesa solo, nel mondo. Devono fare invidia a tutti i santi la sua santità. Tutti i santi la devono invidiare, meno la Madonna e San Giuseppe. Meno la Madonna e San Giuseppe. Va bene, mi basta questo. Allora, dicevo, mi invitate a nozze, adesso a parte gli scherzi, a parte le cose, diciamo, no, che sono scherzose, ma sono vere, ho detto dal cuore. E il titolo di questa, diciamo, lettura che mi è stata chiesta dopo l'incontro fatto lì, meglio, dopo il pranzo l'incontro, prima il pranzo, poi l'incontro, poi il bar lì alla Pellegrina da Moratti. Da Paolo e Paolo, che mi ha detto: Padre, qui ci parli un po' della Madre Speranza, la mistica, ci puoi dire qualcosa? Dico: beh, rimandiamo una videoconferenza, la programmiamo, la facciamo. Quindi io questo materiale ce l'ho tutto in magazzino, vado giù in garage, pio la macchina e esco, vado a prendere la bicicletta, esco in bicicletta. Vado con il triciclo, vado col triciclo e vado, ecco, cioè c'ho materiale già pronto. Perché? Perché c'ho tanti libri nel computer di tutte lo studio fatto sulla Madre Speranza. Io c'ho finora, c'ho tutto meno alcuni volumi che non posso tenere io, che sono lo studio. Per la circostanza della studio della canonizzazione, no, della beatificazione della madre, c'ho abbastanza materiale, non so tutto e né lo pretendo di averlo. Però questo che ho è l'autore è Romualdo Rodrigo, che ha presieduto lo studio sulla santità, sulle virtù, sull'eroismo della madre. Lui e Padre Mario Gerletti sono stati l'anima di questa ricerca e di questa documentazione che è tutta in cartaceo e in digitale. Io ce l'ho in digitale e qualcosa in cartaceo. La posizione numero uno, sono 5 volumi, io ce n'ho uno e mi basta, se no muoio di crepacuore perché è troppo materiale. Non c'è tempo, però quello che ho lo sto veramente setacciando come la farina sulla cosa, il setaccio per far cadere la farina migliore e buttar via quello che non serve. Allora, la vita mistica della Madre Speranza di Gesù, Padre Romualdo Rodrigo. Poi io vi manderò, quando ho finito la lettura, ve la manderò perché possiate rileggerla e meditarla davanti al Santissimo, l'Eucarestia, all'adorazione, perché vi fa venire sentimenti di amore, di gratitudine al Signore di averci dato questa creatura umile, insignificante umanamente, eppure io sarò morto fra 100 anni. Ma prima ancora la madre, io mi auguro, ci prego, e lo sarà dottore della Chiesa. Ma se hanno fatto dottore Santa Teresina, che è santa, lì non c'è dubbio, che non ha scritto le opere di Madre Speranza, ma non deve essere dottore della Chiesa Madre Speranza, come Santa Teresa d'Avila, come San Giovanni della Croce, come San Tommaso, ma nemmeno dubitare di questo qua, no? Allora io vi leggerò e non mi prenderò la gloria io di questa lettura perché non è materiale mio, però ce l'ho dentro il cuore, io ce l'ho scritto nel cuore questo che vi dirò perché veramente è impensabile quello che la madre ha vissuto come misticismo, dono. La Madonna ha avuto dei doni e privilegi che nessun'altra donna ha avuto. La Madre Speranza, come tanti, compresa la Santa Veronica Giuliani, qui la nostra reclusa, si è reclusa qui, Santa Veronica Giuliani, nel convento delle Clarisse Cappuccine, a 50 anni dentro ha scritto 5 volumi di diario delle sue estasi, delle sue colloqui col Signore. 5 volumi, 5 volumi! La madre ne ha scritto uno, ma questa qui, di San Città di Castello, che è marchigiana, ogni notte scriveva. Mi sono andato a vedere la camera dove lei dormiva, dove lei è morta, la suor Chiara, che era la badessa, l'attuale badessa, mi ha portato a vedere la camera dove lei, il letto antico, il cuscino, c'era macchia di sangue sul cuscino, sulla federa, e quella stanza piccolina che era fredda a quei tempi, c'aveva lo scaldino con la brace, la brace dentro la casseruola e niente, e niente. Allora, tolgo l'introduzione, ve la leggerete a casa quando ve la manderò. Prendo il via col titolo Itinerario spirituale della serva di Dio. Ora leggo perché è contenuto, dovete digerire tutto, eh. Se qualcosa non capite, mi bloccate e mi chiedete la spiegazione. Nell'itinerario spirituale di Madre Speranza troviamo queste tappe ben definite. Possiamo dire che Madre Speranza, allora si chiamava Josefa, cioè Giuseppa, Peppa, alla paesana Peppa, durante la sua infanzia e la sua giovinezza visse il periodo dell'infanzia spirituale, Santa Teresina, vi ricordate? La vita nella casa del parroco era facile. La sua vita spirituale, caratterizzata da consolazioni interne, mozioni interne, no, spirituali, da favori spirituali, all'età di 8 anni si sente attratta dalla persona di Gesù e desidera ardentemente riceverlo nel suo candido cuore, vuole fare la comunione. E si lamentava perché non poteva farla ancora, non avendo l'età di 12 anni. Un giorno si allontana il parroco e lo sostituisce un sacerdote che non conosce la bambina Josefa. Questa ne approfitta e si avvicina alla comunione. Pensate, dopo aver preso, lo dice lei stessa, una tazza di cioccolato. Pensate, non c'aveva l'età, ha rotto il digiuno. Ah, beh, l'ha combinata di tutti i colori. La sua gioia fu immensa, portava dentro il cuore il buon Jesus, il buon Gesù. E per non disturbarlo, non saltava più con la corda. All'età di 12 anni ha una insolita visione. Una suora bussa alla porta. Josefa pensa che venga a chiedere l'elemosina, invece la misteriosa suora le dice che le affida la missione di propagare l'amore misericordioso di Dio e scompare. Era Santa Teresina del Bambin Gesù. Quando Questi favori spirituali, queste consolazioni che sentiva nella preghiera e soprattutto dopo la comunione, ci fanno pensare all'infanzia spirituale, un'infanzia cioè intrisa di emozioni dello spirito, dall'alto, capisci? Non cose umane, ma donate dal Signore a lei che riceveva tutto, assorbiva come una spugna. Arriverà poi per la serva di Dio, qui la chiamano serva di Dio, perché stanno lavorando, padre Mario e padre Romualdo, per dimostrare le virtù eroiche della serva di Dio, perché il primo titolo che si dà a chi va sotto processo per il riconoscimento della santità, serva di Dio, è il primo titolo, poi beata, poi santa, sono i tre gradini, serva di Dio, beata, santa. Oh, arriverà poi per la serva di Dio, come arriva per tutte le anime che intraprendono il cammino della santità, il tempo delle prove. In cui non vi saranno più consolazioni spirituali e dovrà assaporare momenti di aridità, di smarrimento, di sensazione di abbandono da parte di Dio. E questo avverrà nel convento di Villena, dove era entrata all'età di 21 anni, con il proposito di consacrarsi a Dio, di farsi santa. Poco conosciamo sulla vita della Madre Speranza nel convento di Villena, sappiamo tuttavia che fu molto dura. La povertà nel convento era estrema, l'edificio era praticamente un rudere, un vecchio stabile che era stato fabbricato per custodire le immagini della processione della Settimana Santa, pensa un po', un deposito. La comunità non offriva alcuna attrattiva, cioè non si stava bene, si trattava di una comunità di suore molto anziane. Io, per farvi ridere, diciamo così, me l'immagino. Sgangherate, invecchiate, invecchiate, zoppicanti, tristi, curve, esagero, esagero. Però me l'immagino una comunità poco attraente, anzi, per niente attraente, proprio un ricovero di anziani, devo figurare, povera madre, povera madre. La comunità non offriva, Madre Speranza dorme in un seminterrato, una specie di cantina. A Villena, oltre alle incomodità della vita religiosa, prova l'aridità, pensa un po', l'aridità dello spirito. È entrata a 21 anni, da poco, in un anno, sente già la prova. Ne soffre al punto di pensare di abbandonare il convento. Ma voi direte che c'entra questo con il misticismo? E come che c'entra? Queste sono è la via per salire. Le difficoltà sono la via per la mistica. La mistica mica è in discesa. E questo che è? Questo è troppo facile. La mistica è salire la monte della santità. E quindi prima cominci a salire e prima arrivi. E se tu vai in pianura, ritardi, poi dovrai salire. E se fai discesa, peggio ancora, che poi se vuoi andare su e devi rifare la discesa, al contrario, la discesa, la salita. Capite? Vi faccio un'immagine per capire che il misticismo è un dono della grazia di Dio cui partecipa la creatura con la buona volontà, col sacrificio, col pianto, con la preghiera, con le croci, con le privazioni, con le prove, con le umiliazioni, eccetera, eccetera. Cioè il misticismo non è una cosa, non è una Nutella. Il misticismo non è una Nutella spalmata su un pane fresco la mattina, ancora caldo e odoroso. No, no, sono erbe amare, la santità è questa. Oh, non vi scoraggiate, io non voglio scoraggiarvi di farvi santi, però il Signore fa vivere la vita gradualmente e dà le grazie. Tu devi vedere nella tua vita come il Signore ti tratta, cosa ti dà. E lui ti dà e tu rispondi. E tu non rispondi e lui si ferma. Tu gli ridai di più e lui ti dà di più. Insomma, è furbo, Signore. Non ti scomoda, nel senso non ci fa fare cose che non vorremmo. Però ci attira in altezza, ci attira su, capito? Che lui vuole che noi cresciamo, che non rimaniamo terra terra. Ci alza l'asticella ogni tanto. 99 centimetri, 1 metro, 1,3 m, 1,3 m. 1,5 e fino ad arrivare a 1, non so dove arriveranno adesso i saltatori in alto. Tu Michele non sai dove arriva il saltatore in alto ora a 2 metri e oltre. Io l'ha fatto Tamberi l'anno scorso, ma io non mi ricordo l'altezza, se era 2,31 o 32. Ti ricordi tu Michele? Io no. Andiamo avanti. È il momento della vita purgativa. Ecco, una fase, la vita purgativa e della purificazione passiva dei sensi, prova che devono attraversare tutti coloro che desiderano progredire nel cammino della santità. E io e te siamo chiamati alla santità. Noi, io e te, dobbiamo fare la strada. Vuoi andare a Roma? Sì, allora. Le indicazioni sono queste: Città di Castello, Umbertide, Gubbio no, Perugia, Ponte San Giovanni, Perugia, Colle Valenza, Todi, Terni, Orte, Magliano Sabina, Montone e Roma. Orte e Roma, Orte prima, Orte e Roma. Questa è la strada. Ma io non voglio andare a Roma, allora vai in quel paese, fai un'altra strada e non ti illudere di essere santa e vuoi andare dove vuoi andare tu, allora no, non portano i conti. Questo secondo periodo dell'itinerario spirituale di Madre Speranza comincerà nel 1917, 3 anni dopo che è andata a Vigliena. È entrata a 21 anni, 24 anni, e si protrarrà fino al 1940, l'anno del Sant'Uffizio, anno del Sant'Uffizio, sotto processo da condannare quasi, anticamente l'avrebbero condannata a rogo se dava un giudizio negativo, tante calunnie, anche immorali, ve l'ho detto, lo ripeto, perché questo è il passaggio della Madre Speranza. Le prove, le sofferenze proseguiranno in un costante crescendo. Parallelamente si svilupperà in lei la vita illuminativa. I sacrifici, le sofferenze, le prove, la vita purgativa, la purificazione passiva dei sensi, poi c'è l'itinerario spirituale che avanza e si va verso la notte passiva dello spirito, sofferenze interne, misteriose, inspiegabili, è tutto un gran, è tutti gradi, una scala, gradini. Ogni gradino ha una fase, un nome, una qualifica. Dal 1940 in poi comincerà l'altra notte più terribile, la notte passiva dello spirito. Alle sofferenze esterne fisiche si aggiungeranno le sofferenze interne, morali, dell'anima, dello spirito, della psiche, della mente, misteriose, inspiegabili. La madre si sentirà sempre più unita a Gesù. Questo è la santità. Più l'anima soffre, più Gesù la prova, più l'anima soffre e accetta e capisce il linguaggio e lo stimolo di Gesù, più lei si sente di amare Gesù. Più la prova è forte, più le sofferenze sono, diciamo, uso un nome improprio, atroci, non fisicamente, ma sono proprio scarnificanti, più l'anima, che è protesa alla santità, più l'anima, lo dice lei stessa, la madre, tutti i mistici, più soffrono, più sentono, poi cresce in loro, dono di Dio, l'amore verso Dio. È un dono, non è un'acquisizione personale. Loro si soffrono, ma quella sofferenza offerta a Dio merita loro la grazia della consolazione che stanno amando, perché hanno accettato la sofferenza, stanno amando di più Dio. Proprio mentre soffrono di più, loro si sentono di amare di più Gesù. È la grazia questa qui, non è bravura loro. È un dono, un premio dato da Dio a chi offre tutte le sofferenze al Signore in questa ascesi. La madre si sentirà sempre più unita a Gesù fino ad arrivare nel 52, siamo già con l'equivalenza. Questi studiosi, padre Mario e padre Romualdo, hanno studiato perché in tutti i santi c'è un punto culmine di questa salita, di questa ascesa, che poi termina e l'anima del santo si esprime anche verbalmente, scrive, mette per iscritto un'esperienza di pace raggiunta, come se avesse raggiunto la cima del monte, finalmente c'è la pianura e lì comincia la vita illuminativa, di consolazione di Dio verso l'anima che ha raggiunto il massimo godimento interiore. Si chiama il matrimonio spirituale, l'unione spirituale, l'unione, il parallelo nella nostra vita umana, nella coppia, l'unione coniugale, no? Che è l'atto sessuale. Nella parte mistica c'è questo sposalizio con l'unione intima nel matrimonio di due corpi e due anime, che sono un'anima sola. Nella parte spirituale mistica c'è per analogia la stessa unità tra l'anima e Dio, senza corpi, ma c'è la soddisfazione dell'unione, che non è più sessuale, ma è interiore dell'anima. Capite come è fatto la nostra persona, come è composta? Corpo e anima. Due esperienze che vanno parallele, no? Viaggiano, non sono separate, vanno insieme. Quindi nel 52 raggiunge il fidanzamento spirituale e l'unione trasformante durante la quale, pacificate tutte le potenze, raggiunta la pace. Finalmente l'anima gode una pace infinita. Sono finite le tempeste, non c'è più il vento, tutto si è calmato perché tutto è maturato in sé e tutto cessa come quando Gesù fa cessare le onde tremende mosse del lago di Genezare, dove lui dormiva sulla barca con gli apostoli. Signore, salvaci, affondiamo! Gente di poca fede, calma di vento, calma di mare, grande bonaccia. È un esempio un po' di questa pace raggiunta. Come dice Santa Teresa, arriverà ad una pace interiore, alla beatitudine dei santi, ad una specie di cielo anticipato. Nella nostra esposizione lasceremo da parte il primo periodo dell'itinerario spirituale di Madre Speranza, la sua vita, per così dire, ascetica, durante la quale è l'uomo che lavora per la propria santificazione, aiutato dalla grazia di Dio, e studieremo invece la vita mistica. Quindi l'ascetica è lo sforzo mio, no? La mistica è il dono di Gesù che ti porta in alto. Capite? Che suppone la mistica, suppone un intervento speciale, misterioso dello Spirito Santo che purifica, illumina, porta alla conoscenza profonda e misteriosa delle verità rivelate e dello stesso Dio. Questa è azione pura dello Spirito di Dio. Qui non c'entra l'uomo. L'uomo riceve. Invece nell'ascetica l'uomo dà la sua opera di sacrificio, partecipa e attivamente partecipa attivamente. Allora, pagina 3. La vita mistica della serva di Dio. Entriamo nel tema finalmente da quello da voi richiesto, la mistica. Dovevo fare questa introduzione, altrimenti non sapete dove siamo scesi, da dove siamo partiti, da dove ripartiamo. Prima di introdurci nel tema, bisogna spiegare cosa significa la parola mistica, in quale accezione noi intendiamo adoperarla e qual è il suo scopo, la sua finalità. Definizione della vita mistica. Ecco, qui entriamo un po' nel tema, diciamo, no? Nella teoria, nella spiegazione di ciò che è, come gli autori spirituali danno, questo vale per tutti i santi, no? È la definizione dell'iter cammino. La parola mistica viene dal greco mystikos, che significa realtà segreta, velata, coperta, che appartengono all'ordine religioso o morale. Il termine è imparentato con la parola mysterion, mistero, misterioso. In senso spirituale cristiano, il termine mistica indica l'amorosa e misteriosa comunione del cristiano perfetto con Dio, che causa nell'anima una speciale conoscenza. Ecco, ti dà di conoscere, di salire a una conoscenza delle cose nascoste di Dio. La mistica può quindi definirsi come un'esperienza di Dio presente e infinito, provocata nell'anima da una speciale emozione dello Spirito Santo. La mistica consiste, secondo il padre Gabriele di Santa Maria Maddalena, nella misteriosa operazione dello Spirito Santo nell'anima, con cui egli la conduce ad un nuovo modo di conoscere e di agire, superiore a quello ordinario, e che deriva dall'amore passivo suscitato nell'anima dallo Spirito Santo. È una passività dove l'anima non agisce, ma riceve, si impasta di cose dall'alto, e questa è una crescita. O ad opera dello Spirito, viene lievitato dall'esterno, dall'alto, dalla grazia di Dio. Questa ispirazione conduce ad un nuovo modo di conoscere, anche la conoscenza impegnata, più adeguato alla realtà divina che non la conoscenza concettuale ordinaria. Tu con la mente, con l'intelligenza, ragioni, raggiungi delle verità. Ma qui quello dello spirito ti è donato, la conoscenza infusa, ti metto dentro un libro per capirci, ti metto dentro la teologia, ti metto dentro la morale, ti metto dentro la scienza, ti metto dentro la fisica e tu sei un moralista, uno scienziato, un dommatico, un matematico senza sforzo, mi capite? Vero? Semplice, no? Ah, però dopo vi mando lo scritto, eh? Sì. Allora, voi chiudete i microfoni, sì. Ma io devo chiudere il microfono? No, voi. Certo, voi chiudete il microfono vostro, eh? Va bene, fatto. Oh, allora. Questa ispirazione conduce ad un nuovo modo di conoscere più adeguato alla realtà divina che non la conoscenza concettuale ordinaria. Perciò, invece di nuovi concetti, che io ragiono sopra, ci ragiono io, nasce nell'anima un inesprimibile senso di Dio. nasce dentro di te un sapere spirituale che non è frutto della tua scienza, del tuo studio sui libri. Te lo trovi dentro, è una grazia, è un dono, è un regalo confezionato, te lo trovi dentro e tu ne sei cosciente di questo e sai cose che non hai acquisito tu, ma ce l'hai dentro, è un'intuizione spirituale nell'anima donato e da Dio direttamente a te, alla tua anima. Perciò, invece di concetti, no, beh, la mistica implica la contemplazione infusa, la quale si definisce, due punti, una conoscenza semplice, molto semplice, non è complicata, e affettuosa, muove anche l'affetto, ti muove a... tu sai, senti... E ami di Dio, l'affetto verso Dio e delle opere sue, che è il frutto non dell'attività umana aiutata dalla grazia, ma di una ispirazione speciale dello Spirito Santo. L'ho detto, è un regalo dall'alto. La mistica implica, nella contemplazione infusa, è Dio che opera nell'anima mediante una ispirazione speciale dello Spirito Santo. In questo senso, la mistica si oppone all'ascetica, nella quale l'uomo, aiutato dalla grazia attuale, si esercita nelle virtù. Lui si esercita, si muove, lui fa, lui opera, capisci? Industria. Nella contemplazione infusa l'azione proviene dallo Spirito Santo, è Dio che opera nell'anima. Io penso che l'avete capito questo qui, no? Allora andiamo avanti. La finalità delle purificazioni mistiche passive. L'oggetto, la finalità delle purificazioni passive è preparare l'anima all'unione con Dio, togliendo da essa gli ostacoli lasciati dal peccato originale. Ecco, prima di questa conoscenza di Dio c'è la purificazione. Io mi devo purificare, questa è la condizione perché io ricevo questo dono della contemplazione, mi capite? Ecco, è una cosa passiva, devo togliere, più che fare, togliere, sgombrare, svuotarmi, non riempirmi di cose mie, svuotarmi, la purificazione passiva dello spirito, togliendo... La piena sottomissione dell'appetito sensitivo alla ragione si può avere soltanto mediante l'azione mistica di Dio. È un contemporaneo mio svuotamento e grazia di Dio. Collaboro con questa attività di Dio che mi rende contemplativo e io mi svuoto, lui mi riempie, io mi svuoto, lui mi riempie. Lui mi riempie e mi fa svuotare. È duplice la cosa, è reciproca, ok? C'è la reciprocità fra il mio sforzo e l'azione di Dio. Sotto tale azione viene purificata la parte sensibile dell'anima per predisporla alla contemplazione. Dio è la causa principale di tale purificazione. È Dio che agisce nel farti purificare. E tu sei passivo anche in questo, però devi purificarti e devi partecipare alla purificazione. L'appetito razionale diventa causa strumentale dell'azione mistica di Dio e l'appetito irrazionale diventa causa strumentale dell'appetito razionale purificato. È un po' linguaggio un po' alto questo qui, eh? Non è comune, però ecco, non vi preoccupate. Sin dalla purificazione passiva dei sensi, l'anima, come insegnano i maestri della vita spirituale, acquista l'eroicità delle virtù. Ecco, la prima fase di crescita reale, concreta, verso la santità è l'eroismo nelle virtù. Cioè l'anima pratica le virtù, l'umiltà, la pazienza, la castità, l'obbedienza. E la carità in modo eroico, non saltuario, eroico nelle prove, non per sentimentalismo, ma azioni concrete, obbediente, umile, sempre, non critica, non giudica, fa la carità anche se riceve calunnie, è coraggioso, è che ne so, mettici dentro tutte le virtù, è casto, no? Insomma, tutte le virtù. Ha praticato le virtù in modo eroico e questo si vede dalla vita e dall'esame della vita concreta dell'anima, della persona di Madre Speranza in questo caso. Come ha reagito là? Come ha reagito là? Come ha reagito di qua? Quale virtù della povertà ha praticato? Come l'ha praticata? La carità? Come l'ha vissuta? Si fa l'esame di tutte le virtù e si dice, oh, e questa si è impegnata in tutte le virtù. Non era stata brava in tutte e nella, per dire, nell'obbedienza peccava. E no, questa non è eroicità delle virtù. Se manca la virtù, tu non sei santo, tu sei un diavolo. Esagero. Però per dire, ci vuole che l'anima si sforza su tutta la linea, non lascia debole una linea, un pezzo della sua vita. Di ascesi, non lo lascia scoperto. Va bene in tutte le lezioni, va bene in matematica, va bene in italiano, va bene in latino, va bene in greco, va bene in scienza, va bene in astrologia, va bene in dogmatica, va bene in tutte le materie, cioè in tutte le virtù. Questa è la garanzia che l'anima ha lavorato bene, quindi la prima fase serva di Dio. Sono tanti servi di Dio dei quali ancora non si riconosce l'essere beati, perché lo studio ancora non è andato avanti, o addirittura tanti beati che non sono ancora santi, e ce ne sono diversi, beati, beato, beato, e non è santo ancora, perché? Che ne so, non è santo, manca il miracolo, ma Madre Speranza ancora non è che deve fare miracoli. Dobbiamo riconoscere qualche grazia come miracolo, perché ne ha fatte tante di grazie. Dobbiamo sceglierne uno grande, no, grande. Speriamo che venga quando sarà il momento. Sia la purificazione passiva dei sensi che la purificazione passiva dello spirito tendono a preparare l'anima per l'unione con Dio. È tutta in salita, l'unione con Dio sta su in cima, eh? L'unione con Dio, l'unione è il matrimonio spirituale, sta su in cima, devi salire. Più profonda e penetrante è l'azione di Dio e più intima sarà l'unione tra l'anima e Dio. Perciò i maestri di vita spirituale distinguono diversi gradi nella vita mistica. L'unione semplice, sentite, l'unione semplice, l'unione totale, sentite che gradino, l'unione semplice, normale cristiano, l'unione totale, sempre e dappertutto, il fidanzamento spirituale che avviene dopo la purificazione passiva di tutti i sensi per anni, anni, anni. Ci sono degli anni bastano per purificare. Più l'anima è dura e più tempo ci vuole, più è reattiva, meno tempo ci vuole raggiungere l'unione spirituale, la matrimonio spirituale. Nel matrimonio spirituale si ha la fusione delle volontà dell'uomo e di Dio. Tac, l'unione. Come l'unione sessuale nel matrimonio. Avviene l'unione fra le due volontà. Scocca la scintilla. La mia volontà e la volontà di Dio coincidono. O meglio, la volontà di Dio è la mia. È uguale. Non voglio altro. Questo è il massimo dell'unione, capite? Raggiungo l'essere di Dio, la volontà sua, il suo disegno. L'ho sposato, è mio. Entro in pieno nel cuore di Dio, non sono diverso da Dio, sono dentro. Capite che cosa avviene nell'anima santa che aspira su? È difficile determinare il grado di unione alla quale è arrivata l'anima sotto l'azione mistica di Dio. Di solito si giudica dalle purificazioni. Più purificazioni, più santità. Dal grado di contemplazione che sperimenta l'anima. Ma a volte, come si dirà dopo, è difficile distinguere se le prove inviate da Dio sono purificatrici o riparatrici. Che distinzione, che studio fanno i mistici, sui mistici, che studio. Se sono purificatrici o riparatrici, cioè sofferenze sopportate, quelle riparatrici, sofferenze sopportate per i peccati altrui. È da distinguere anche nell'intenzione dell'anima, ma de Speranza ha molto spesso ricordato e ha vissuto la sofferenza offrendola in riparazione, vi ricordate, dei peccati dei sacerdoti, vi ricordate, no, questo qua? Fatemi cenno di sì. Vi ricordate? Io vedo soltanto Graziella e non vedo nessun altro. Che ne so. Vabbè. Sì, va bene, allora vado avanti, tranquillo, vado avanti, se no io mi perdo, non mi vedo. Dico, ci saranno, dormono o stanno a fare cena? No, no, scherzo. Allora, vado avanti. Sì, lo so, ma lo sento, 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 sento. Tre, difficoltà incontrate nello studio della vita mistica della serva di Dio. Ah, qui cominciamo a entrare sulla Madre Speranza. Prima era teoria, ora cominciamo a guardare a Madre Speranza col cannocchiale con la lente di ingrandimento. Cominciamo a studiare la sua vita. Studiare la vita mistica di un servo o di una serva di Dio significa individuare, alla luce della teologia spirituale, i diversi gradi di unione con Dio che raggiunse tale servo o serva di Dio, nel nostro caso la Madre Speranza. Si tratta di penetrare nel santuario della sua coscienza, di seguirla passo passo nelle sue misteriose comunicazioni con Dio, le estasi, le preghiere, di accompagnarla nel difficile itinerario che la condusse alle cime più alte della santità attraverso le notti oscure dei sensi e dello spirito, in pratica nelle scontri, incontri, relazioni con le suore, con i vescovi, con i preti, con le persone, con le difficoltà della vita, la congregazione, eccetera. Come ha reagito la madre? Come si è comportata? Come ha parlato? Che diceva? Come offriva? Come reagiva? Ecco, questa è la vita pratica della serva che è stata studiata da questi nostri cari padri. E se no, come facevano andare a Roma? Dicevano, oh, questa serva di Dio perché? E devono dimostrarlo. Ecco, si è dimostrato con dei volumi scritti da questo studio fatto sulla sua vita. Compito veramente difficile, direi, anzi, che per il momento è impossibile arrivare a delle conclusioni definitive in un tema così profondo, e ciò per molti motivi. Nel caso di Santa Teresa o di Santa Gemma Galgani e di altre sante, c'è stata una fitta corrispondenza con il direttore spirituale, anche la madre, eh? Un diario, ecco le cose comuni, no, dei mistici. Direttore spirituale, lettere, diario, un'autobiografia, cioè, in cui si raccontano minuziosamente lo stato dello spirito, i sentimenti dell'anima, come diceva lo psicologo nostro Cesare da Succivo, scrivere il diario, lì si vede tutta l'anima di ciascuno di noi. Le meraviglie che il Signore operava. Silenzio, 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 silenzio. Chiudere i microfoni. Grazie. Anche la Madre Speranza scrisse una specie di diario pubblicato in cinque grossi volumi che sommano complessivamente più di 1.000 pagine. Il diario, però, abbraccia soltanto 29 anni della vita, dal 27 al 56, e in questo periodo vi sono molte lacune, cioè molti vuoti. Inoltre, nel suddetto diario si parla molto dettagliatamente della storia della Congregazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso e della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso, e soltanto saltuariamente la serva di Dio parla dello stato della sua anima, delle proprie aspirazioni spirituali, delle sofferenze e delle grazie mistiche ricevute dal Signore. È vero che vi sono altri scritti, per esempio le esortazioni e le lettere circolari e le lettere private, che ci permettono qualche volta di intuire in determinati momenti lo stato della sua anima, cioè andiamo dentro la sua anima. Contiamo anche con la testimonianza di coloro che vissero accanto a lei durante quasi tutta la vita, testimonianze di persone, suore, padri. Sono però tutti questi elementi esterni che non aiutano molto a penetrare nell'intimità dell'anima della serva di Dio e soprattutto nei misteri che la grazia operava in lei. Il direttore spirituale che la guidò durante gli ultimi anni della sua vita avrebbe potuto fornire degli elementi preziosi, ma sia perché non ha potuto venir meno al segreto, il confessore dove sta zitto, sia perché non ha ritenuto opportuno svelare certe esperienze mistiche, la sua deposizione, molto utile d'altra parte sotto altri aspetti, non è servita certamente a conoscere le misteriose realtà che si operavano nella profondità dell'anima della serva di Dio. E il confessore non può parlare, capite, no? Non può, sa tante cose, ma non può rivelarle per il segreto confessionale del sacramento. Ciò nonostante, da indizi fornitici dai testimoni, che non sono solo confessori, ma anche altri padri che non sono legati dal vincolo della confessione, da certi atteggiamenti della serva di Dio, dal genere di vita che essa conduceva, possiamo arrivare a conclusioni abbastanza precise sullo stato della sua anima durante i 20 ultimi anni della sua esistenza a Colle Valenza. Nel voler individuare i diversi gradi di unione con Dio della madre, troviamo ancora una difficoltà. Come si sa, l'anima, nella sua ascensione verso Dio, passa per la purificazione passiva dei sensi, o notte oscura dei sensi, la difficoltà, no? L'interiore significa oscurità dei sensi, non capisci più se è Dio o il diavolo, c'è una nebbia, c'è un tunnel da attraversare dove l'anima soffre, è incerta, dubita anche, è una purificazione permessa da Dio, in cui comincia la vera mistica, la vita mistica o la contemplazione infusa, abbiamo detto, e per la purificazione passiva dello spirito che conduce al fidanzamento spirituale, sarebbe il culmine, e finalmente all'unione trasformante, è il matrimonio spirituale. Queste purificazioni sono caratterizzate da diverse prove, da diverse sofferenze che servono a purificare sia la parte sensibile dell'anima, purificazione passiva dei sensi, sia la parte spirituale, purificazione passiva dello spirito. Succede però, come osserva un autore spirituale, che certe anime che si sono offerte come vittima per i peccati altrui, e la madre è una di queste, o per mandare avanti un'opera, come nel caso di certi fondatori o fondatrici, si trovano a dover sopportare travagli, sofferenze, fenomeni che farebbero pensare a una tappa purgativa, mentre si sa da altri indizi che sono ormai molto avanti nella via illuminativa e che forse hanno raggiunto l'unione trasformante. Tale è il caso di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Aveva ormai 80 anni, sentite, è un caso, no? È un caso, ogni santo è un caso, mica. Aveva ormai 80 anni di età e il povero anziano fu vittima di tentazioni contro la castità. Pensa un po', sembra un ritorno indietro, no? E invece è stata una mazzata per crescere ancora, di scrupoli, scrupoli, un animo, un confessore come lui, scrupoli. È inconcepibile pensare, umanamente parlando, che un confessore, alto confessore, il confessore eccelso, Sant'Alfonso Maria de Liguori, abbia subito come purificazione dello spirito gli scrupoli. Mamma mia! Tentazioni contro la pazienza, addirittura un confessore. Eh sì, purificazione. Si potrebbe pensare a una purificazione passiva dei sensi, mentre si sa che lui aveva ormai superato la purificazione passiva dello spirito ed era arrivato all'unione trasformante. Era arrivato, ma ugualmente era ancora scatenata la tentazione, la prova che Dio ha permesso, ha permesso. Fe i suoi disegni, che ne sappiamo noi, è un po' strano, questo qui, però qualche santo ha vissuto questa novità, purificazione passiva, unione trasformante, illuminativa e ancora tentazioni, che noi dovremmo aver pensato superate, no, le tentazioni, quelle sì, ci sono ancora, però gli scrupoli, le tentazioni contro l'obbedienza o altro, la pazienza, è un po' difficile pensare, però avviene. E che vogliamo fare? Pazienza. Se ne un po' sei santi, sono provati, e tu e io che vogliamo fare? Vogliamo fare gli speciali? Vogliamo essere tranquilli? Tutto sistemato? E niente! Il diavolo ti sta dietro, tu non te ne accorgi. Si potrebbe pensare, no, andiamo avanti. Un altro esempio, troviamo San Paolo della Croce, fondatore dei passionisti, vi ricordate, no? Nato nel 94, 1694, doveva essere il fondatore di un ordine dedicato alla riparazione, visse fino all'età di 81 anni. Verso l'età di 19 anni passò la purificazione passiva dei sensi, scrupoli, abbattimento spirituale, malattie. All'età di 24 anni conobbe l'orazione statica, 24 anni. All'età di 26 anni soffrì la purificazione passiva dello spirito. Dopo aver ricevuto la grazia dell'unione trasformante, è il massimo, dovette attraversare 45 anni. 40. Ha cominciato presto? Ha raggiunto l'unione trasformante che pensiamo coincidere con l'unione illuminativa, dovete attraversare ancora 45 anni di desolazioni interiori nel più doloroso abbandono, durante i quali solo di tanto in tanto il Signore gli accordava un breve respiro. Ma tu dirai, ma che strano signore, ma che combinava? Ma possibile signore? Ma no, ma io non lo capisco. Ah certo, non capiamo come fa il signore. Però sono i suoi disegni, che gli vuoi dire? Ah, che sbaglia? Dio sbaglia? Ma insomma, non è possibile che sia Dio? No, è Dio. E tu con te fa uguale. Cose strane che avvengono, ma io ho pregato, lo so, ma Dio ti purifica. E Dio ti mette alla prova. Oh, questo 45 anni, aveva raggiunto l'unione trasformante, 45 anni ancora di tentazioni e di sofferenze. Madre Speranza, come vedremo in seguito, non solo è stata la fondatrice di due congregazioni religiose date alla luce più con le sofferenze che con gli scritti, ma si è anche offerta vittima di espiazioni per i peccati dei sacerdoti di tutto il mondo. Il fatto che non le siano mai mancate sofferenze riparatrici e direi anche generatrici, rende difficile individuare quando essa sia arrivata alla purificazione passiva dello spirito e all'unione trasformante. È difficile individuare, dice Padre Romualdo, qual è il punto culmine raggiunto nell'unione trasformante? Fatte queste premesse, ci disponiamo ora a parlare della vita mistica della madre. In questo studio non intendiamo contemplare i fenomeni cosiddetti paramistici, come sono le visioni, le locuzioni, le bilocazioni, l'estima, eccetera, i quali non sono elementi costitutivi della vita mistica, perché questi sono doni permessi dal Signore di cui il santo non è artefice per niente, zero, è un dono gratuito e avviene e lui non c'entra niente, però lo vive. Terzo, la purificazione passiva dei sensi. Come la madre ha vissuto queste cose, in realtà ormai della mistica, tutti i gradini? Ecco, ogni anima prima di entrare nella via mistica deve passare, come vi ho detto prima, la notte passiva dei sensi o seconda conversione. Riteniamo opportuno ricordare i segni e le prove che, secondo i maestri della vita spirituale, c'è qualche microfono ancora aperto, grazie. Accompagnano la notte passiva dei sensi per vedere fino a che punto si trovano tali segni nella vita della serva di Dio. Primo, segni che indicano la notte passiva dei sensi. Siete stanchi? Michele. Allora, finisco questa terza parte e poi andiamo a dormire, eh? Va bene. Va bene. Allora, segni che indicano la notte passiva dei sensi. Cominciamo da capo per Madre Speranza. I segni della purificazione passiva dei sensi sono diversi. San Giovanni della Croce ne indica come primo segno l'aridità spirituale. Io prego, ma non sento niente. Facciamo un esempio. Tu preghi e non senti niente, non ti devi ravvegliare. Sei cominciato bene. Hai cominciato bene la scalata della santità. Stai proprio al posto giusto. Sei partito proprio col piede giusto, non senti niente. Così si parte nella vita spirituale. No, con sentimenti, oh, che bello! Questo non è santità, questo è diavoleria. L'anima non trova consolazioni sensibili né nelle cose di Dio né in quelle create, non c'è nessuna soddisfazione, è arido, arido, ma che senso c'ha sta vita mia, ma io mi danno, io sono in peccato, uno pensa male di sé, perché non sente niente dentro, invece sta lavorando e non se ne accorge. Il fatto che l'anima non trovi consolazione nelle cose terrene è una prova che la sua eredità non viene da mancanze commesse. Oh, bello questo qua. Ma è bello questo qua. Il secondo segno è ricercare con sollecitudine Dio. Ah, l'aridità spirituale, ma io non mi fermo. Io ricerco Dio, lo amo, lo vorrei. Questo è segno secondo positivo. L'aridità è una cosa, ma c'è chi si ferma. E c'è chi manda tutto all'aria e c'è chi invece va avanti col desiderare ancora. Ecco, Dio lo cerca, non demorde, non ti scoraggia, non sta lì a piangersi addosso, non sta lì a fermare la preghiera, non smette la comunione, non smette la confessione e dentro non sente niente. Madre Teresa di Calcutta, lei dice: io ho tanta carità, ma come faceva madre lei a soccorrere tutti gli uomini, le donne, moribonde per strada a Calcutta? Ma che sentiva dentro il suo cuore? Io non sentivo niente. Ha fatto la carità nella più grande aridità dell'anima. Questa è santità pura, perché ha amato senza ricevere in cambio niente. E questo è il massimo oro della carità. Ha fatto senza nessun compenso, non per farsi vedere, non per la consolazione, non per farsi bella, non per farsi santa, ma per amore puro, purissimo di Gesù crocifisso. Questa è la santità. E tu puoi cominciare così, non ti meravigliare. Quindi ricercare con sollecitudine Dio e soffrire. Perché non lo si serve? Soffro, non riesco, soffro, ma non piango, non dimordo. L'anima si preoccupa perché pensa che indietreggia nel cammino della perfezione. Pensa che indietreggia, lo pensa, però non demorde. Il terzo segno è l'impossibilità di meditare in modo discorsivo e ragionato. Quindi, care anime mie belle, incoraggiatevi, aridità spirituale, ricerca con sollecitudine di Dio, questa è la seconda, l'impossibilità a meditare come vorrei o pregare come vorrei. Sono segni positivi questi, non sono negativi, mi capite? Questa è una vita spirituale. Le prove della notte passiva dei sensi. Allora andiamo avanti. A questa purificazione dolorosa, in cui sotto l'influsso del dono della scienza sperimentiamo il vuoto delle cose create, c'è un distacco delle cose create, una distanza, stiamo andando verso le spirituali, verso l'ascesa, più sali, più lontani dalla pianura delle cose, capito? Si aggiungono comunemente delle tentazioni contro la castità e la pazienza. Le tentazioni contro la castità è l'aggressione, la battaglia del demonio per bloccarti, tirarti giù fin dal primo momento che tu sali su nell'ascesa alla santità e ci prova con la castità perché è la prova immediata che ti sgomenta, ti fa scoraggiare. Io amo Dio, voglio amare Dio e sento queste tentazioni contro la castità e pecco anche gravemente nella castità e giù giù non sto qui a descrivere i peccati, no? E tu anima debole ti meravigli, ti scoraggi, ti senti scomunicata, ti senti lontana da Dio e invece stai camminando verso... Dio ti permette queste prove, come abbiamo detto tante volte in un episodio che la madre mi ha raccontato di un sacerdote che pregava al Signore: Signore, liberami da questo, madre, prega perché io voglio che il Signore mi liberi da questo. Signore, disse la madre: no, non lo libero da quella tentazione, perché se lo liberassi, lui non mi pregherebbe più, smetterebbe di pregare. Pensa un po'. Ecco, quindi contro la castità, la pazienza, le tentazioni obbligano, ecco il perché delle tentazioni, obbligano a fare atti eroici su queste virtù. Ah sì, sono tentato, comincio a combattere per la virtù della castità e lì e cresci. Se tu hai le tentazioni, chi cresci in castità? È tutto facile, è tutto pianura, un discesa, non cresci, la virtù non cresce. Capite? Il senso delle tentazioni sono positive. Certo, non devi soccombere, però devi avere fiducia in Dio che permette queste prove. E non sono peccato queste prove, perché tu non le vuoi. Le subisci, ma non le vuoi. Le confessi, ma il Signore ti fa misericordia, non le apprezza queste cose. Tu li racconti nella confessione, ma no, sono peccati. Non ti devi sgomentare, non ti devi disperare, non ti devi umiliare, non ti devi indietreggiare, non ti senti umiliato. No, Signore, grazie che mi hai perdonato. E cominci da capo. Bello questo qua. È bello. No, perché poi fa peccati, ma perché ti eserciti veramente e stai crescendo piano pianino verso l'amore puro al Signore. Alle tentazioni si aggiungono altre prove, come la malattia. La madre, quante ne ha avute? Quante ne ha avute la madre di malattie? Si può scrivere un volume così, un volume così. Un volume di cartelle cliniche, di operazioni, malattie, nomi diversi di malattie, stomaco, intestino, artrosi, fegato, utero. È stato sfortato tutto l'utero lei, eh? Ragazzi. Quindi la perdita delle amicizie, la purificazione sulle amicizie, sulle quali si faceva troppo affidamento anche lei. A volte la persecuzione del demonio fisicamente, che cerca di spaventare l'anima anche con torture fisiche. La madre, i santi, noi no, grazie a Dio, segno che non siamo santi, se no ce l'avremmo avute. Però ti prova uguale il diavolo, in altro modo tu non te ne accorgi e tende a discoraggiarti, di bloccarti con i tuoi peccati, le tue debolezze, i tuoi scoraggiamenti, le tue paure, le tue angosce, i tuoi scrupoli. La notte passiva dei santi nella serva di Dio. Allora, la notte passiva dei santi non avviene all'improvviso, papà, oggi bene, domani no. No, c'è un periodo durante il quale Dio manda le prime prove, accompagnate da mozioni di inizio di contemplazione infusa che preparano l'anima per affrontare la purificazione passiva dei santi e predispongono lo spirito alla vera contemplazione infusa. Nella vita della serva di Dio possiamo ravvisare questo periodo di preparazione che ebbe luogo probabilmente mentre era ancora al convento di Villena, tra le religiose, il primo convento dove si è reclusa a 21 anni. La prima battaglia è scatenata lì dentro. Pochi anni, ma decisivi per proseguire poi fra le Claretiane l'ascesa e dalle Claretiane uscire per fondare le congregazioni e fare un'altra salita, ancora non è finita la salita. Le prime manifestazioni della vita mistica. Ecco, ora cominciamo a vedere i particolari della vita mistica della madre. Mancando un diario cronologico e dettagliato della serva di Dio sullo stato della sua anima durante i primi anni di vita religiosa, ci si rende difficile fissare il tempo in cui essa cominciò a passare per la notte oscura dei santi. Tuttavia abbiamo diversi dati che ci portano a pensare che tale purificazione cominciò nella serva di Dio mentre era ancora religiosa figlia del Calvario, cioè prima del 1921, entrata nel 14, dopo 7 anni cominciamo a salire. E probabilmente nel 1917. Infatti, nelle sue esortazioni ci racconta che un giorno, ecco, cominciamo a vedere i fatti della vita di Marcellana. No? Cominciamo a entrare nel vivo, non nel curioso, ma nella concretezza delle sue scalette per salire. Mentre faceva la Via Crucis, alla quarta stazione sentì una voce che le diceva: "Anche tu mi vuoi lasciare sola?" Doveva fare in quel momento lì i voti perpetui e soffrendo di aridità, ecco la prova, no? E soffrendo di aridità, come abbiamo parlato prima, soffrendo di aridità, ebbe la tentazione di abbandonare la vita religiosa. Vedi il diavolo? Come prova? Aridità, e io non sono fatta per la religiosa, voglio abbandonare. Mi sembrava logica la cosa, no? Umanamente parlando. Che avviene? Evidentemente il Signore l'aveva fatta provare nei primi anni consolazioni nella preghiera prima, Consolazione della preghiera, perché faceva tanto pregare e contemplare la passione di Gesù, i suoi dolori, il crocifisso. Lì c'era le tre croci fuori sul convento lì a Vigliana, le tre croci sul giardino, all'esterno, sulla roccia. Erano dette le tre croci il convento, si meditava la passione del Signore, lo scritto della fondatrice, delle serve di Dio, oh, la passione, le croci, le sofferenze. Da qui tanta insistenza della madre nella sofferenza, nella difficoltà, nella croce, perché lì è stata educata alla meditazione, poi è cresciuta in lei questo desiderio della sofferenza, è tutto lì partito dalla Vigliena. Quindi evidentemente il Signore l'aveva fatta provare nei primi anni di consolazione della preghiera e ora si sentiva arida fino al punto di essere tentata di abbandonare tutto. Un altro segno lo troviamo in un fatto che racconta la serva stessa di Dio, sempre nelle sue esortazioni. Dopo 3 anni di vita religiosa presso le suore del Calvario, stavo sempre a Vigliena, che per essa furono un verdadero Calvario, un vero Calvario, ebbe l'occasione di parlare con il vescovo di Murcia in visita a Vigliena, da Murcia a 100 km, l'andò a trovare perché la conosceva, è stata a casa del parroco tanti anni, la conosceva benissimo, no? Il vescovo la va a trovare, questa giovanetta che si è reclusa, monachella, fra le monache di clausura, come sarà questa nostra giovane di Sant'Omera, vado a trovarla, e parlano, e la madre espone, Josefa espone le sue difficoltà, come abbiamo detto prima. Prima. Alla domanda del vescovo se progredisse nella santità, la serva di Dio rispose: Eccellenza, sono venuta a santificarmi, sto correggendo, sono venuta a santificarmi, ma poiché vedo che non è possibile per me qui, non mi sembra che io debba fare i voti perpetui. Mi sembrava una conclusione abbastanza sensata, no? Non te la sente, va via. Che succede? Il vescovo le risponde: Madre, non pensare più di essere una persona. Immagina che sia una scopa. La serva di Dio si propose, da quel momento, lo dice lei, si propose di considerarsi sempre una scopa, pronta sempre a servire, che viene trattata male, dimenticata, disprezzata e non si lamenta. Un altro segno di inizio della contemplazione infusa che avviene all'inizio della purificazione dei passivi presenti lo abbiamo nel suo modo di fare la meditazione. Già a quel tempo la serva di Dio non riusciva a fare dei ragionamenti, a meditare. Sentite, oh, che casi concreti, no? Ma è possibile che sono segni positivi, questi negativi? Segni negativi che diventano invece, da interpretare, positività. Un giorno la maestra di novizie le chiese cosa avevano letto durante la meditazione. Ah, io ci rido stasera, ci rido, no? Come dice, oh, per dire, no, tu sei stata attenta, mi dici per favore, il superiore vigilavano, capisci? Cosa abbiamo letto? Tu sei stata distratta, forse la vedeva distratta, cioè assorta in contemplazione, o forse in estasi. Cosa abbiamo letto, Josefa? Me lo dici? Allora, lei non lo sapeva. Perché durante la meditazione parole sue, cercava di ascoltare il Signore e gli chiedeva di aiutarla a vedere tutto quello che lei gli dispiaceva. Molto concreta la madre, lei poco, poco ragionativa, poco studiosa, tutta concreta. Anima innamorata, Gesù, fammi conoscere che cosa non ti piace di me. Questa era, è stata sempre e anche a noi, ancelle e figli, ha inculcato la preghiera come colloquio, esame sulla nostra vita di ogni giorno. dalla mattina all'esame di coscienza prima di pranzo in cappella e la sera prima di andare a dormire all'ultima preghiera della sera, l'altro esame di coscienza, il secondo, dal dopo pranzo alla sera. Cosa ha fatto di male la mattina fino a pranzo e la sera dal pranzo fino a stanotte? Cosa fa? Signore, mi pento, domani prometto di esserti migliore. Questo ha voluto lei per sé. E anche per noi. Evidentemente la serva di Dio aveva passato la meditazione discorsiva alla meditazione affettiva. Quindi dalla meditazione discorsiva, ragionamenti, pensieri, rincorrere idee, alla meditazione affettiva, cuore, amore, che secondo Santa Teresa, pur non essendo ancora contemplazione infusa, è una preghiera che si avvicina ad essa. Il discorso è contemplazione, è stare nell'anima dentro, non sul cervello, nel cuore. Questa è la contemplazione, vivere di cuore, non di cervello. Avete capito com'è la differenza? La ragionamento o la testa? E la contemplazione è il cuore, l'affettività, io voglio, mi desidero, io amo Gesù, io vorrei, Signore, perdonami, come sono, Signore, come mi trovi, scusami. Questa è l'affettività, questa è preghiera. L'altro è il ragionamento, lascia il tempo che trova. Immersa nella notte passiva dei sensi, andiamo avanti. Gli scritti della serva di Dio, insieme ad altri documenti e testimonianze, provano che lei entrò pienamente nella notte passiva dei sensi durante i primi anni di vita tra le Claretiane. Qui siamo fra le Claretiane, passate via il Calvario, Villena, e qui è la notte passiva dei sensi, vale a dire. Dopo l'anno 21, infatti nell'anno 22 in poi troviamo segni molto abbondanti di questa notte oscura, di questa purificazione dei sensi che operò Dio nell'anima della Madre Speranza. Dio provò la sua serva con diverse malattie. Ah beh, che belle prove, malattie. E queste che prove sono? Eh sì. Nel 22, a soli 29 anni, dovette essere operata al basso ventre da tumore, l'ho detto prima. Come conseguenza di questa operazione restò nella madre un'ernia, quindi operazione dell'utero, ernia, dalla quale fu operata per altre 2 volte, quindi operazione dell'utero, ernia, altre 2 operazioni, e lasciò esiti dolorosissimi. Di questi esiti fu guarita, a quanto pare, miracolosamente, per intercessione di Padre Clarete, il suo fondatore delle Claretiane, che lei pregò, fu guarita e la guarigione di Madre Speranza, dopo aver pregato con la novena al suo fondatore, Padre Antonio Maria Clarete, quel miracolo della sua guarigione è stato esaminato per la canonizzazione di Padre Antonio Maria Clarette, è andato nel processo della canonizzazione del fondatore, il processo sul miracolo della guarigione della madre, che era mortale, andò nel processo di canonizzazione del suo fondatore. Che bello! Io mi memoro di andare a leggere questi atti, di questo diario, di questo miracolo, no, nel processo di canonizzazione del suo fondatore. La serva di Dio ebbe dal 24, forse come conseguenza delle operazioni, una gastrite. Oh, scrivete, basso ventre, ernia, altre 2 operazioni, poi gastrite, la fece molto soffrire, aveva ben continui vomiti di sangue, impossibilità di mangiare, perdita della conoscenza, svenimenti, quindi 5. Il 15 febbraio stava talmente male che le fu amministrata l'estrema unzione, il viatico, era morte. Nella notte dello stesso giorno si trovò improvvisamente guarita per intercessione, ecco che abbiamo detto di Padre Antonio Clarette. In breve, 2 punti. La madre è stata la serva dei dolori, la descrivono Padre Mario e Padre Romualdo. Forse le sue malattie erano misteriose. inviate da Dio per la sua purificazione. Si potrebbe affermare che le malattie e i dolori fortificarono il suo spirito e perfezionarono in lei le virtù della speranza e della fede. La serva di Dio imparò che nella sofferenza dobbiamo porre in Dio la nostra fiducia. Questo è il primo momento, è la salvezza per la nostra sofferenza. Dobbiamo, è un obbligo se vuoi sentirti salvo, cioè sentirti più forte, aiutato. Non è un dovere, è una necessità. Porre in Dio la nostra fiducia, è un'azione dello spirito, del cuore, mi affido, mi costa, ma mi affido, sfido la nostra speranza. Rafforzato il suo animo nel dolore, imparerà a valorizzare il dolore di Cristo e ad affrontare le altre prove che le manderà il Signore, perché è mica sono finite. Le umiliazioni, le persecuzioni, le perdite dell'amicizia, privata della presenza di Gesù. Ma qui c'è tanto materiale, miei cari. E io vi leggerei fino a domattina alle 5, ma è tanto materiale. Io direi che questo delle umiliazioni è la prima di una serie, come vi ho letto, della notte passiva dei sensi, che sono da dargli uno spazio perché entriamo nel tema pregnante della sofferenza della madre, nella concretezza delle umiliazioni, persecuzioni, perdita delle amicizie. Privata della presenza di Gesù per 2 anni, non ha visto più Gesù per 2 anni. Lei pensava: io vado all'inferno, era il demonio che mi ha imbrogliato. Ha pianto per 2 anni, ha perso la vista, gli hanno messo gli occhiali, lenti oscure, ha perso la vista per piangere perché non vedeva più Gesù. Poi c'è l'altro, il numero 4, le prime estasi, stiamo crescendo, prima sofferenza, poi aumentano le estasi, poi dopo questo periodo di silenzio aumentano le estasi, Gesù l'ha preparata, e poi l'ha inondata, l'ha bagnata tutta di estasi, poi, prima aridità, poi eccetera, eccetera. Io direi di rimandare alla prossima puntata, quando diremo che ci vogliamo rivedere. È vero? Allora, io adesso vedo il calendario mio di dicembre. Oh, voi ogni sera, diciamo in teoria, ogni sera sareste disponibili. Allora, adesso sta a me vedere le mie sere, ok? Allora, diciamo passi almeno una settimana, no? Penso che va bene, no? Allora, oggi siamo in 2, venerdì prossimo. Venerdì prossimo 9, no, perché sono alla vigilia della partenza per Mantova, dove sono il 10 e l'11, però recuperiamo. Recuperiamo lunedì, no, 12 no, troppo presto, io vengo via il 12 da su. Devo fare cose pazze. Mercoledì 14. Mercoledì 14 sembra le 8:30. Facciamo la seconda parte, eh? 20:30, secondo ascetica, secondo ascetica, isola Pozzo e Ravenna, Lucia, Lucia. Allora io termino la registrazione, ti do la preghiera.